Laser.
Il mio progetto, il corpo delle donne come campo di battaglia, si divide in due momenti per poi diventare un unico progetto. Inizialmente, fino al 2020, prima della guerra in Tigray, appunto io mi concentro sul viaggio di migrazione delle donne eritree che non arriva, un viaggio che non arriva, che infatti avevo chiamato The Still Journey. Le donne che conosco sono donne che rimangono ai confini delle città da cui partono, dai loro paesi, e rimangono ai confini perché hanno figli da crescere, nascono dei figli, perché quando parte una donna parte in condizioni di vulnerabilità maggiore rispetto ad un uomo e quindi non ha neanche soldi per sostenere il suo viaggio. In più ci sono figli che rimangono nelle terre che loro abbandonano, figli che rimangono perché sono a combattere o figli che rimangono perché sono sepolti in queste terre. Quindi per le donne allontanarsi e raggiungere l'Europa è molto difficile.
Il racconto della guerra, della violenza, delle cicatrici sui corpi delle donne nel Corno d'Africa è al centro del reportage della fotografa italiana Cinzia Canneri, premiato nell'ultima edizione del World Press Photo come miglior lavoro a lungo termine per la regione Africa. Cinzia Canneri è impegnata dal 2017 con la comunità tigrina ed eritrea, ha costruito una rete di relazioni profonde che le ha permesso di entrare dentro le vite, le storie di tante donne, per farle uscire da un'ombra fatta di violenza, vergogna per lo stigma sociale, indifferenza.
Rita, una donna eritrea che ho conosciuto proprio ad Addis Abeba, lei aveva perso sua figlia Elena ai confini tra Eritrea ed Etiopia. Mi mostrò un suo vestitino, degli oggetti, che è una condizione particolare perché i migranti non hanno oggetti. Mi mostrò questi oggetti e era con suo figlio, che era più grande della figlia che aveva perso, e poi c'era anche suo marito, che era al lavoro, ma vivevano insieme ad Addis Abeba. E suo marito voleva continuare il viaggio proprio anche per garantire un futuro all'altro figlio. Ma Rita mi disse: io non ce la faccio, non ce la faccio a proseguire perché mi sembra di uccidere per la seconda volta mia figlia. Quindi sono queste le storie che condizionano i viaggi delle donne. Ci sono condizioni di violenza che permangono ovviamente in tempi di pace, in tempi di guerra, anche perché poi la pace non è mai una reale pace, ci sono sempre dei conflitti, soprattutto ai confini. E poi c'è la condizione appunto anche emotiva, legata soprattutto ai figli, che blocca il viaggio delle donne e comunque lo rende anche un viaggio che può durare un'intera vita, perché poi comunque si spostano, non creano radici in questi posti.
Secondo gli investigatori delle Nazioni Unite, i soldati eritrei, alleati dell'esercito etiope, avrebbero violentato e ridotto in schiavitù sia le donne eritree sia le tigrine. Per cosa vengono punite queste donne?
Nel 2020, quando scoppia la guerra in Tigray, io ero in Sudan, arrivavano sia donne eritree che tigrine, perché stavano sfuggendo alla guerra che era scoppiata in Tigray. E le donne eritree erano in Tigray nei campi rifugiati, perché erano scappate dall'Eritrea, e le tigrine perché vivevano nel Tigray, che appunto è nel nord Etiopia, a confine con l'Eritrea. Le donne arrivavano insieme con delle storie terribili di violenze inaudite, non si parlava solo di violenze sessuali, ma proprio di stupri di gruppo, di oggetti inseriti proprio nell'utero delle donne, sassi, chiodi, addirittura dei biglietti con delle scritte di genocidio, si parlava di sterminio dell'etnia tigrina. Però la violenza era stata usata sia sulle donne tigrine che sulle donne eritree. Tutte le forze implicate nella guerra, il governo federale etiope, le milizie Amara e l'esercito eritreo, ma anche sull'esercito tigrino, ci sono state delle accuse di aver utilizzato la violenza sessuale. Però l'esercito eritreo in parte anche quello federale, l'hanno utilizzata in modo sistematico e con un obiettivo politico preciso, soprattutto l'esercito eritreo. E ha utilizzato la violenza sessuale contro le donne eritree come azione punitiva e contro le donne tigrine come azione di eliminazione dell'etnia. Quindi i loro corpi sono davvero diventati dei campi di battaglia dove anche gli schieramenti non erano ben definiti, soprattutto per le donne eritree. E da qui il mio lavoro si è ampliato. Ho introdotto anche le donne tigrine e è diventato Women's Bodies as Battlefields, il corpo delle donne come campi di battaglia.
Come questi corpi delle donne che portano ancora le cicatrici di queste battaglie possono o sono anche già in parte diventati dei corpi di resistenza e quindi anche di rinascita all'orrore della guerra?
Lo sono assolutamente, perché tanto io dico che i corpi singoli delle donne che io ho incontrato sono corpi feriti. I corpi invece in gruppo delle donne, i corpi feriti che si uniscono, diventano dei corpi che rivendicano giustizia, chiedono giustizia, ma anche la rivendicano, la pretendono. E quindi ho conosciuto donne che insieme si sono unite e hanno scritto proprio in dei fogli e con penna viro i loro nomi, che cosa le è successo, dove le è successo. Quindi hanno fatto una sorta di censimento di quello che è accaduto perché il governo federale etiope ha negato le violenze che ci sono state. E quindi sono donne che chiedono riconoscimento per giustizia. E allo stesso tempo sono anche donne che sono state abbandonate molte dalle loro famiglie, dai loro mariti, e insieme si appoggiano l'una con l'altra e hanno ricreato nuove opportunità anche della loro vita.
Negli ultimi 30 anni, centinaia di migliaia di persone sono fuggite dall'Eritrea nel tentativo di raggiungere soprattutto l'Europa. Fuggono da dittatura, detenzioni arbitrarie e sparizioni forzate diffuse e sistematiche da un governo che impone un servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato anche alle donne. È una vera diaspora, dice Sid Negash, attivista eritreo. Nel 1999, a 19 anni, è fuggito in Italia per sottrarsi alla leva militare. È il portavoce della ONG Eritrea Democratica, che combatte contro la violazione dei diritti umani in Eritrea.
È veramente una diaspora. Quando si parla di diaspora, sono delle popolazioni che escono dal loro paese, ma non rientrano per vari motivi, non possono rientrare. Però è divisa in diverse fasi. L'Eritrea è un paese che esce dopo il colonialismo dall'Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, poi dopo c'è un protettorato inglese e dopo c'è una federazione etiope e dopo la federazione 10 anni d'Etiopia, l'Etiopia annette l'Eritrea e inizia la guerra di liberazione. La guerra di liberazione ovviamente fa sì che ci sia la prima diaspora che esce fuori e inizia un po' il fronte di liberazione. Dura 30 anni questa lotta di liberazione, mentre in Etiopia cambiano regimi, prima c'era un re e poi dopo c'è una dittatura comunista e l'indipendenza arriva nel 91. Ci sono tantissime persone che sono arrivate in Europa, in America, in Australia, che sono usciti negli anni 70 o negli anni 80, prima dell'indipendenza, e aiutavano un po' il fronte di liberazione da fuori, mandando dei soldi, aiutando questo fronte. Dopo l'indipendenza c'è un periodo dove non ci sono persone che escono dal paese, anzi alcune vogliono rientrare nel paese perché c'è una speranza e c'è la voglia di cambiare. Poi piano piano invece già si rendono conto dopo il 93-94 ci sono primi arresti e altro e tantissimi anche combattenti che hanno combattuto realmente, iniziano proprio ad uscire dal paese, non ne possono più perché capiscono che sta diventando un regime. E per questo inizia la seconda fase della diaspora, che è dopo l'indipendenza. Si va avanti fino al 2001, quando il regime scopre un po' la sua faccia dittatoriale, imprigionando tanti ministri e tanti ufficiali, chiudendo tutti i giornali, considerando un po' tante religioni fuori legge. Da quel momento in poi tanti ragazzi giovani che facevano il servizio militare, che poi si rendono conto il servizio militare che è diventato indeterminato, iniziano un po' a fuggire e uscire. E questa è la terza diaspora. Quelli che sono arrivati dopo il 93 comunque sono maggior parte rifugiati, perché comunque in Europa vengono riconosciuti rifugiati perché vengono considerati che c'è, vengono considerato che in Eritrea c'è un regime dittatoriale. Però non è che tutte le due diaspore si capiscano molto bene, perché la prima diaspora è legata al fronte di liberazione. Vuole il cambiamento, è rimasta in Europa, ha dei figli di seconde generazioni che sono europei o americani. Quella che arriva tramite il mare, attraversando il deserto, all'inizio anzi li consideravano dei traditori che lasciavano il loro paese in balia a sistemi o le aggressioni dell'Etiopia o di altro e che venivano, scappavano senza rendersi conto invece che questi scappavano proprio dal regime stesso. Allora la diaspora è proprio differenziata in queste tipologie e sono generazioni diverse. Ecco perché nel chi vuole cambiare il regime è una generazione più giovane e invece le altre capiscono o conoscono il regime fino a un certo punto, perché non sono mai, non hanno mai vissuto il regime stesso, sono rimasti in Europa o in America.
Chi sono in particolare le donne della diaspora eritrea? Cosa hanno vissuto? Quali sono le storie più ricorrenti di queste donne?
Ci sono alcune che sono fuggite all'inizio, quando c'era la volontà di liberazione, e hanno dato tutto per la lotta di liberazione. Ci sono donne che hanno dato tutto loro che avevano, tutti i soldi, perché si appoggiasse la lotta di liberazione. Anzi, queste sono ritrovate adesso che sono nell'età pensionabile, che non hanno nulla, non hanno neanche una casa in Eritrea, non hanno nulla e si ritrovano povere all'estero con pochi appoggi sociali e sono ancora rincorsi dall'ambasciata eritrea o dal consolato che gli chiede sempre di pagare il 2% del loro reddito, della loro pensione, se no non hanno nessun diritto neanche di rientrare in Eritrea anche per una vacanza. Poi ci sono delle donne che sono arrivate con la fase dopo indipendenza, giovani, sono donne che hanno attraversato il deserto, prima l'Etiopia o Sudan, poi alcune arrivate nel Sinai, sono entrate in Israele e poi alcune invece sono entrate in Libia e in Libia hanno subito tante violenze. Sono donne con un'identità proprio frantumata, reggono per tutto il viaggio, però quando arrivano poi dopo in un momento in un paese dove c'è un po' di calma, di rilassamento, i traumi, i fantasmi escono, iniziano ad uscire fuori e tutto quello che hanno passato durante il viaggio, durante le prigionie, repressione, controllo che hanno vissuto, crea questa identità spezzata proprio. E si vede anche quando incontri delle persone, specialmente nei campi profughi, varie parti del mondo, ecco.
Sono donne che fuggono anche con i figli?
Sì, perché dobbiamo capire che quando una donna rimane incinta o comunque entra in una famiglia non fa il servizio militare, ma il marito, cioè l'uomo della casa, è in servizio militare e porta a casa pochissimi soldi. Allora devono mendicare, devono crescere sti figli con quello che riescono a fare. Non è così facile, a un certo punto decidono di uscire. Vedono una volta all'anno, forse se riescono, il marito e lui manda pochissimi soldi, uno schiavo, diciamo, perché deve fare servizio militare a tempo indeterminato e loro non riescono a sopravvivere, specialmente in città, che costa tutto, qualche volta condividono la stessa stanza con altre famiglie e decidono di uscire, di provarci, di cambiare vita, anche mettendo a rischio i bambini piccoli.
Le violenze sulle donne sono proseguite nonostante l'accordo di cessazione delle ostilità firmato nel 2022, un dossier appena pubblicato dalla ONG Physicians for Human Rights intitolato You Will Never Be Able to Give Birth, non sarai più in grado di partorire, documenta le atrocità commesse in modo sistematico contro donne e ragazze durante il conflitto in Etiopia. Nel documento, le sopravvissute raccontano di sterilizzazioni forzate, mutilazioni genitali e torture. una storia di impunità e sofferenza a cui si è opposta l'attivista etiope per i diritti delle donne e musicista Meseret Hadush, originaria del Tigray, che nel 2023 ha fondato la ONG Hayuet, che sostiene chi sopravvive e si batte per perseguire i responsabili delle violenze. L'attivista è stata recentemente premiata in Germania con il Bremen Solidarity Awards.
In the Tigray, the living condition of women is...
Nella regione del Tigray, le donne subiscono violenze fisiche e psicologiche a causa del conflitto. Se non sono uccise, assistono alla morte di molte persone della famiglia. Vedono la loro casa distrutta, la loro vita normale andare in pezzi. La distruzione riguarda anche i valori sociali, i legami familiari. Ci sono rapimenti e violenze sessuali diffuse contro le donne e ragazze. C'è poco o quasi nessun supporto medico. Tantissime donne sono sfollate o costrette a fuggire come rifugiate. Si spostano verso lo Yemen, la Libia e il Djibouti e spesso peggiorano la loro condizione perché sono i primi bersagli, le prime vittime durante questi viaggi. Nel complesso vivono in una condizione di insicurezza, instabilità e disumanità. È questa la condizione anche attuale delle donne nella regione del Tigray.
Quali sono le forme più comuni di violenza di genere nei confronti delle donne e ragazze in Tigray? Cosa è successo in particolare durante e dopo la guerra civile, dal 2020 al 2022?
È stato sistematico e governmental-sponsored.
L'uso della violenza è stato sistematico ed è stato sostenuto dal governo. Episodi di violenza di genere sono stati denunciati sia durante che dopo la guerra. Lo stupro e lo stupro di gruppo sono di solito un'arma di guerra contro le donne e le ragazze del Tigray. Nell'utero delle donne vengono inseriti oggetti come pietre, metalli o scritte per causare danni duraturi. Sono atti volti a impedire alle donne del Tigray di avere figli. È una forma di pulizia etnica. Le sopravvissute hanno raccontato che chi commette questi stupri dice frasi come «Il vostro sangue è stato purificato dalle forze etiopi, Amhare ed Eritree». Le torture sessuali diffuse e i traumi psicologici continuano per chi sopravvive. Non esiste un riconoscimento ufficiale o un sistema di giustizia per le vittime. Manca un supporto medico, psicologico e legale. Molte donne sono sfollate, vivono in centri senza generi di prima necessità, senza alcuna protezione. La violenza di genere è tuttora in corso e le donne e le ragazze sono altamente vulnerabili.
Ongoing and others living women and girls highly vulnerable.
Quali sono stati i maggiori ostacoli che l'organizzazione ha incontrato dalla sua fondazione nel 2023 e come li avete affrontati?
Many people and institutions will underestimate the scale and impact of gender-based violence.
C'è un riconoscimento limitato del problema. Molte persone e istituzioni sottovalutano la portata e l'impatto della violenza di genere in Tigray, rendendo più difficile ricevere la giusta attenzione e creare una mobilitazione. La nostra organizzazione continua a documentare le storie delle sopravvissute per renderle visibili e creare una mobilitazione, mettere in campo un sostegno adeguato. Manca l'accesso alla giustizia. Ci sono pochissimi canali legali sicuri dove le donne possono denunciare i crimini e chiedere giustizia. Per questo motivo è stata organizzata una sessione di beneficenza in collaborazione con gli attori legali locali e i difensori dei diritti umani. C'è scarsa volontà politica. Alcuni leader mostrano un interesse limitato o danno priorità ad altre questioni, lasciando la risposta alla violenza di genere sottofinanziata e non supportata.
Alliance with community leaders, religious figures and international organizations to strengthen community.
Per questo la nostra organizzazione lavora per costruire un'alleanza con i leader delle comunità, le figure religiose e le organizzazioni internazionali. Bisogna combattere la politicizzazione e la violenza sulle donne. La sofferenza delle donne viene talvolta utilizzata per convenienza politica piuttosto che per un'autentica richiesta di giustizia. La nostra organizzazione insiste sulla difesa non partitica che tutela la dignità e la verità delle donne. delle donne. Gli sforzi per la pace spesso escludono i sopravvissuti e il punto di vista delle donne. Tutte le voci dei sopravvissuti dovrebbero essere incluse nel dialogo e nelle attività di riconciliazione e anche nel racconto dei media. Le poche risorse, i finanziamenti limitati, così come la mancanza di personale e strutture, rendono difficile soddisfare la grande richiesta di supporto. La nostra organizzazione costruisce partnership e cerca sovvenzioni locali e internazionali per sostenere i programmi essenziali. Abbiamo una carenza di strutture mediche e psicosociali. Sono pochi i centri medici attrezzati per fornire assistenza alle vittime di violenza di genere. Per questo la nostra organizzazione collabora con volontari, professionisti della salute e singoli individui per fornire anche cliniche mobili e cure d'emergenza.
L'Eritrea è stata spesso definita la Corea del Nord dell'Africa. Il regime non ha mai indetto elezioni e anche la stampa è stata soffocata. Il paese è all'ultimo posto nell'indice della libertà di stampa pubblicato da Reporters Without Borders.
L'opposizione o chi la pensa diversamente non esiste per la dittatura. Il controllo è completo. Il regime non solo controlla i cittadini che si trovano all'interno del paese, ma anche all'esterno. Come ho detto, per esempio, una persona, anche se per vari motivi esce dal paese, prima di tutto è proibito uscire. Se hai il passaporto, perché non è che te lo danno facilmente, ma anche se hai il passaporto, per uscire devi avere un visto d'uscita. Allora, uscire è complicato e se fuggi, che sei militare o qualcuno, comunque può essere ucciso al confine. È un regime che controlla tanto, però ci sono degli apparati anche del regime che aiutano espatriare, fanno i trafficanti, fanno uscire il paese le persone pagate, corruzione, e poi queste persone devono fare tutto il viaggio e arrivare in Europa. Quando arrivano in Europa, siccome la burocrazia è complessa, iniziano a chiedere dei documenti, i paesi gli chiedono: no, ma non ti diamo il passaporto, vai a prendere la tua ambasciata, e creano questo sistema di ricatto continuo. Allora l'ambasciata, quando torna il signore o la signora che vuole un documento perché devi viaggiare, loro dicono: va bene, non è un problema, sappiamo che sei scappato, firma questa lettera che ammetti i tuoi crimini, da quel momento ritorni cittadino, ti diamo un passaporto e devi pagare il 2% come tutti gli altri, la tua tassa, e rientri nel sistema. E da quel momento questa persona è ricattabile, non può opporsi, non può andare a manifestare o altro, perché dopo perderebbe questo diritto di un passaporto, dove anche il paese che lo accoglie, che gli ha dato una protezione, qualche volta è ambiguo, non si capisce, o la dai la protezione al 100% o non la dai. Ovviamente ci sono anche alcuni che hanno chiesto asilo politico all'estero, sono minoranza della minoranza, però sono parte attiva del regime, vengono qua a controllare le popolazioni all'estero, sono delle spie. Ecco. Queste persone sono ovunque, sono nei sistemi di mediazione, sono interpreti, sono nei centri di accoglienza, sono dei luoghi dove comunque tutto questo flusso di migrazione passa. E già dal primo imprinting ti fanno capire che anche qua il regime è vicino a te. C'è un controllo transnazionale, uno dei pochi regimi che lo fa molto bene. Le chiese sono controllate, tutto è controllato. Ogni città, piccola, grande, ci sono dei responsabili di comunità, ci sono delle associazioni laiche, normali, registrate, ma sono collegate con l'ambasciata. È tutto un sistema di controllo molto forte.
Qual è l'immagine della diaspora diffusa dalla dittatura? Cosa vuole dimostrare il regime?
Il regime vuol dimostrare che tutte queste persone non sono asilanti, sono solo dei migranti economici, e questo lo fa anche in complicità con alcuni politici che si ritrovano in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, che hanno lo stesso obiettivo: il regime eritreo ricattare di più, avere sempre di più dai suoi cittadini. Gli altri hanno bisogno di dimostrare che i rifugiati sono falsi rifugiati e devono espellerli perché sono contro la migrazione. Queste due agende si sono incontrate, entrambi lavorano con la comunicazione. E cosa fanno? Prendono quei minoranza che ti ho detto sono stati mandati a fare quel lavoro lì, li mettono in contatto con dei giornalisti che vanno in Eritrea. Questi hanno già preso la cittadinanza, non sono più rifugiati. Dopo anni uno prende la cittadinanza del paese, no? Allora tornano in Eritrea e raccontano: ma non è vero, non ci sono rifugiati, io sono arrivato, ho chiesto asilo, e però posso tornare nel mio paese e non mi succede niente. Allora, questa narrativa viene messa insieme con un lavoro interessante anche di comunicazione propagandistica per dimostrare che eritrei che fuggono dai loro paesi non esistono, ma ci sono eritrei che fuggono perché hanno problemi economici come tutti gli altri migranti.
Questa storia di violenza e impunità cerca oggi di essere riscritta dalla forza delle donne che unite lottano per costruire un nuovo futuro, nonostante la guerra sia passata sul loro corpo.
My motivation has always been deeply personal. I was born and raised in Tigray.
La mia è sempre stata una motivazione profondamente personale. Sono nata e cresciuta in Tigray, dove sono stata testimone di come le norme culturali, i conflitti e la povertà abbiano privato molte persone, soprattutto le donne, di dignità, sicurezza e opportunità. Ho visto una persistente mancanza di sistemi di supporto per proteggere o rendere più forti le donne nella mia comunità. Quando la guerra è scoppiata in Tigray, sono stata testimone del devastante costo umano. Case distrutte, famiglie divise, vite spezzate. La realtà più dolorosa è stata l'aumento della violenza sessuale sistematica contro donne e ragazze. Sono stata testimone oculare della sofferenza, del silenzio e dell'abbandono di chi sopravvive, dell'assenza di cure tempestive, e questo mi ha spinta a fare qualcosa, ad agire, per cercare di essere parte di una soluzione.
Io non amo molto il termine resilienza nella strumentalizzazione spesso che utilizziamo in Occidente, dove si, perlomeno a livello figurativo, si vuol vedere tutti felici, dove tutto è risolto. La resilienza è anche resistenza e è costituita da emozioni diverse con più sfumature, dove il dolore permane, ma permane anche la capacità di andare avanti. E queste sono le donne che ho conosciuto.
Sono intervenuti la fotogiornalista Cinzia Canneri e gli attivisti eritrei Meseret Hadush e Sid Negash.